Cari ascoltatori e cara Valeria, spesso si parla dell'amore in gravidanza, quando si è in quello che viene definito, e poi capiremo anche perché, lo stato interessante. In stato interessante, sai, i rapporti, lui ha sempre voglia, lei è un pochino restia, come mai? Perché cosa cambia nella sessualità quando si aspetta un bimbo? Andiamo a scoprire tutto questo con la professoressa Alessandra Graziottin, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, l'amore in gravidanza, come si struttura?
Innanzitutto dobbiamo dire che la gravidanza normale è uno stato assolutamente fisiologico, ossia connaturato alla natura della donna e dell'uomo. Quindi se una gravidanza ha un decorso normale, la donna lo desidera, vive un momento felice perché il bambino è stato desiderato, ha un uomo che l'ama, l'adora ed è felice quanto lei di questo bambino in arrivo, e ripeto, la gravidanza è assolutamente a decorso fisiologico, non c'è nessun motivo che controindichi i rapporti sessuali anche tutti i giorni, se a loro due fa piacere. Perché allora molti medici invitano alla cautela in chiave generica, come se uno dovesse stare in astinenza 9 mesi, poi magari per peggio la donna c'ha poca voglia, alla fine sta 2 anni in astinenza e la coppia salta. Quindi dobbiamo dire che i motivi di cautela ci sono sostanzialmente 3. La paura di potenziali effetti negativi meccanici per il rapporto sessuale proprio fisico. Il secondo è il possibile effetto negativo delle prostaglandine, che sono sostanze contrattili contenute nello sperma. E poi l'altra grande paura è quella di prevenire delle possibili infezioni trasmissibili dall'uomo alla donna, e in particolare al feto attraverso le membrane amniotiche. Ma dobbiamo dire subito che in una gravidanza normale, in una coppia che sia assolutamente sana, stabile e fedele, non c'è nessun rischio, perché il rapporto sessuale fatto in maniera serena, tranquilla e affettuosa, come fanno tutte le coppie che si vogliono bene, non ha nessun ruolo meccanico negativo. Le prostaglandine e lo sperma non fanno un bel nulla, e ripeto, se la coppia è sana, fedele e stabile, non c'è nessun rischio di contrarre nessuna malattia, perché nessuno dei due ce l'ha. Il rischio è presente in caso di rapporti sessuali promiscui, ma allora è evidente che in questo caso il problema non è a fare l'amore in gravidanza, ma sono tutti gli altri fattori negativi che si associano alla promiscuità, e allora abbiamo gravi problemi di coppia, scarsi o assenti controlli medici, una scarsa igiene, la malnutrizione, magari l'assunzione di droghe, ma questo è tutto un altro problema che non va assolutamente posto sul conto di quello che è il significato di far l'amore con affetto, con tenerezza, con passione, anche in un momento della vita di coppia straordinario come quello di avere, essere in attesa di un bambino molto desiderato da entrambi.
È incontestabile il fatto che la sessualità comunque cambi in gravidanza. Cerchiamo di capire in che modo.
A tutte le donne in ascolto che abbiano avuto un bambino, uno o più gravidanze, sanno che in gravidanza effettivamente cambia, o cambia molto, per alcune moltissimo, il tipo di affettività, il tipo di gesti, il tipo di calore che si desidera. Moltissime donne dicono di aver più bisogno di tenerezza, di coccole, di accudimento, di sentirsi protette. La cosa interessante che mi ha fatto sempre riflettere è che, per esempio, anche una cosa tanti anni fa, adesso molto meno, si parlava di voglie, no? Le voglie delle nonne, eccezione, dovevi toccarsi quando c'era la voglia, perché altrimenti sarebbe venuto fuori il nevo, queste cose qua. In realtà la voglia era un modo, soprattutto in tempi in cui la donna valeva molto poco, di chiedere attenzione e gratificazione nell'unico periodo in cui diventava importantissima, perché millenariamente il momento in cui la donna aspettava un figlio era il momento, tra virgolette, del suo trionfo all'interno della famiglia. Ecco che allora si diceva della gravidanza stato interessante, perché era il periodo della vita della donna in cui lei assumeva la massima rilevanza, il massimo interesse all'interno della famiglia, perché a quel punto portava in sé l'erede. Ecco che allora in quel momento magico poteva anche esprimere dei desideri che sarebbero rimasti inascoltati in tutti gli altri momenti della sua vita, perché in quel momento il clan familiare era molto più attento a renderla, nei limiti ovviamente del livello della famiglia eccetera, più contenta e più soddisfatta. Ecco che allora questo, diciamo, punta di desideri a volte strambissimi, a volte semplicemente invece di cibi particolari, tipica della gravidanza, fa parte di questo bisogno di maggiore tenerezza, di maggiore attenzione, accudimento e protettività. Si riducono invece nettamente il desiderio sessuale, la frequenza dei rapporti, la soddisfazione e ovviamente anche la tendenza a variare posizione, soprattutto quando il pancione comincia a farsi sentire. A questa tendenza generale di riduzione di tutti gli aspetti del comportamento sessuale c'è però un'eccezione che riguarda circa il 15% delle donne. Queste 15, questo 15% è un gruppo di donne molto interessante, perché ti dice che in gravidanza ha vissuto la stagione più bella, più entusiasmante, più eroticamente gratificante della vita. In altre parole, queste signore vivono benissimo non solo il fatto di sentirsi il pancione, in genere si tratta di gravidanze molto desiderate e di donne che stanno vivendo anche un rapporto di coppia molto felice, quindi ci sono, diciamo, vari ingredienti in questa felicità erotica, ma anche che riportano un vissuto molto piacevole della congestione dei tessuti tipica della gravidanza, che le porta ad avere orgasmi molto più intensi, molto più forti, molto più appaganti, addirittura rispetto a quelli che hanno percepito in una fase non gravidica. Per tutte le altre diciamo che invece il comportamento tipico è, come dicevo, la riduzione con due, diciamo così, diminuzioni più forti nel primo e nel terzo trimestre. Nel primo trimestre perché ci sono tutte le incertezze, i dubbi, la paura anche che la gravidanza non proceda, quindi diciamo che soprattutto per le donne e le coppie che hanno molto desiderato quella gravidanza, che magari hanno avuto un periodo di infertilità prima, scatta un meccanismo di non ci tocchiamo perché non vorremmo in alcun modo poter ridurre le probabilità che la gravidanza vada avanti. Il terzo trimestre invece, dove chiaramente tutto è ben consolidato, c'è però una maggiore difficoltà fisica per la donna anche per la presenza del pancione e diciamolo anche per l'uomo che tante volte si sente in qualche modo di andare a toccare una situazione magica, una situazione protetta, una situazione da rispettare, quindi preferisce lui stesso altre forme di intimità. Il secondo trimestre invece è in genere per tutte le coppie il periodo migliore, perché è quello più sereno dal punto di vista fisico, chiaramente se non ci sono malattie in corso intercorrenti o correlate alla gravidanza, e perché il pancione non è ancora troppo grande, ma tutto insomma si è già assestato, e che allora il secondo trimestre è in generale quello più sereno e più felice per la grande maggioranza delle coppie. Comunque, giusto per darvi dei numeri, la riduzione di tutta la funzione sessuale va dal 20% del primo trimestre all'80% dell'ultimo, e 46% delle coppie, quindi una su due di fatto, tende comunque a sostituire il rapporto completo con altri tipi di intimità, tipo petting o carezze intime. Questo per dire che per tutte le coppie che invece preferiscono non avere più rapporti completi, che si trovano in buona compagnia, praticamente una su due tende a scegliere lo stesso tipo di strategia.
Ecco, ma dal punto di vista fisico, che cosa causa i cambiamenti nella sessualità?
Innanzitutto la grande frenata del desiderio è dovuta agli altissimi livelli di progesterone, che è un ormone, come dice il termine, progestare, è l'ormone disegnato dall'evoluzione in tutti i mammiferi per favorire la prosecuzione della gravidanza, facendo aumentare il volume dell'utero, aumentando proprio le proteine che costituiscono la struttura muscolare della parete uterina. Pensate che l'utero di una donna non gravida pesa 50, 60, massimo 70 grammi. Quando arriva a termine di gravidanza l'utero pesa un chilo e mezzo, quindi in 9 mesi ha costruito questa enorme massa di muscolo. Perché questo muscolo resti rilassato e non si contragga, ci vogliono altissimi livelli di progesterone, che è un grande sedativo per il nostro corpo, ma è anche un sedativo per il cervello, perché le donne presenti in gravidanza hanno riflessi rallentati, per cui alla guida devono stare molto più attente, perché hanno magari una maggiore vulnerabilità ai piccoli grandi incidenti, anche domestici, perché sono proprio meno veloci, hanno una minore prontezza di riflessi dovuta proprio al progesterone, che essendo un grande sedativo va anche a frenare normalmente, fisiologicamente, il desiderio sessuale, con l'eccezione di quel 15% che abbiamo detto. In positivo invece agisce la congestione vascolare dei tessuti genitali. Perché? Perché durante la gravidanza gli alti livelli di estrogeni, in questo caso, oltre che progesterone, favoriscono questa congestione, che è finalizzata ad aumentare anche l'elasticità dei tessuti, in modo tale che il bambino possa poi passare attraverso la vagina, possibilmente senza danni per sé e anche per la mamma. Ma questa grande congestione favorisce anche la cosiddetta piattaforma orgasmica, cioè quell'insieme di tessuti congesti che aiuta poi, nel caso siano desiderati, ad avere non solo dei rapporti molto felici, ma anche degli orgasmi molto molto potenti, in particolare vaginali, per le donne che magari già li avevano prima, ma che vivono poi in gravidanza degli orgasmi straordinari. Inoltre c'è un terzo delle donne che ha orgasmi, tra virgolette, uterini, ossia nei quali il piacere si associa non solo alle contrazioni dei muscoli che circondano la vagina, come quasi tutte le donne sanno per vita, ma anche alle contrazioni della parete dell'utero. Ecco che allora in questo caso questa contrazione può dare, da un lato, delle sensazioni estremamente piacevoli, ma dall'altro essere avvertita dalla donna come preoccupante, perché chiaramente dà la sensazione che l'utero si contrae, quindi dice: oddio, non è che con questo sto favorendo un parto anticipato. Ecco che allora, se questo si verifica, ci sono ovviamente delle misure per ridurre questo tipo di rischio. In poche parole, se la gravidanza è normale, noi possiamo fare l'amore felicemente, allegramente, con il nostro compagno, con il nostro marito, con l'uomo con cui abbiamo concepito questo bambino che ci vuole tanto bene, perché questo oltretutto ha un effetto positivo anche sul bambino. Molti studi ci dimostrano che le coppie che sono felici in gravidanza e fanno l'amore in gravidanza, con una gravidanza chiaramente a decorso fisiologico, hanno più probabilità di arrivare con la gravidanza a termine, con bambini di normale peso, sono meno vulnerabili alla depressione postpartum e in generale tutti gli indicatori di benessere, diciamo, materno-fetale mostrano un andamento ottimale. Quindi il far l'amore in gravidanza in una coppia, ripeto, che si ama, in cui c'è desiderio in entrambi, potremmo dire è una luce che si accende sulla futuro non solo della coppia, ma anche della coppia come coppia genitoriale, e anche sul futuro di quel bambino che sarà amato con maggiore attenzione, perché è stato non solo concepito con amore, ma accompagnato dall'amore dei genitori già mentre era dentro il pancione. E noi sappiamo che in quei 9 mesi mamma e bambino comunicano in maniera misteriosa ma profonda, e quindi anche tutte le ondate di endorfine, di ossitocina, di ormoni positivi che si liberano in un apporto desiderato sicuramente possono fare molto bene, creare una sorta di nido coccolissimo anche per il bambino.
Quanto è importante sapere, spesso per mancanza di conoscenza magari si fanno tanti errori e non si agisce nella maniera corretta. Brevemente, professoressa, andiamo un po' a riassumere però quali sono le controindicazioni al rapporto completo.
Certamente, io ho parlato sempre ripetutamente di gravidanza a decorso fisiologico, cioè una gravidanza che sta andando benissimo. Le controindicazioni invece al rapporto in gravidanza sono molto precise. Innanzitutto la minaccia d'aborto o di parto prematuro, perché in questo caso andiamo a stimolare un utero che si sta già contraendo per i fatti suoi, quindi fermissimi, non si può avere rapporti durante le minacce d'aborto o di parto prematuro. Poi quando noi abbiamo comunque un utero che tende a contrarsi molto, per cui siamo andati a prescrivere già dei farmaci che definiamo tocolitici, tocos, e l'utero, quindi che vanno a ridurre la contrattività spontanea dell'utero, perché altrimenti favoriremmo il parto prematuro. Quindi in questo caso di nuovo niente rapporti. Poi quando abbiamo la placenta previa, previa vuol dire previa, ossia che si trova praticamente all'entrata dell'utero lungo la via dove poi dovrà uscire il bambino. Ecco che la placenta previa diventa una controindicazione assoluta. Perché? Perché siccome la placenta è rigida, mentre l'utero è elastico, se l'utero si contrae provoca dei distacchi della placenta con perdite di sangue, ma questo può essere un problema poi molto molto grave se la perdita è abbondante. Quindi in caso di placenta previa, che noi vediamo con l'ecografia, ecco che purtroppo avremo una controindicazione assoluta ai rapporti durante tutta la gravidanza. Poi naturalmente se abbiamo una dilatazione del collo dell'utero prematura rispetto alla data del parto, è peggio ancora se c'è una rottura prematura delle membrane. Ma in tutti questi casi è il medico stesso che dice con molta chiarezza: mi raccomando, niente rapporti, perché queste sono controindicazioni maggiori al rapporto sessuale completo con penetrazione. Quindi, con l'eccezione di queste, ripeto, se invece la gravidanza è fisiologica, normale, ha un decorso magnifico, la coppia si ama e il rapporto è desiderato da entrambi, se la donna non se la sente mai forzare, ma se la donna lo desidera e ha un compagno innamorato, amoroso, benissimo, non c'è nessuna controindicazione, possono vivere felicemente questi 9 mesi insieme, tutti e tre potremmo dirlo.
Che bello, bellissimo. Allora, come al solito, tutti questi argomenti su www.alessandragraziottini.it o www.fondazionegraziottini.org. Professoressa, un abbraccio grande.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.